Torniamo in studio con l'onorevole Nicola Procaccini e parliamo di alcuni temi molto importanti per queste elezioni europee dell'8 e il 9 giugno. Onorevole, l'Europa attualmente è scossa dalla guerra in Ucraina. Questo resta uno dei temi principali da affrontare per l'Europa.
Sì, purtroppo c'è la guerra in Ucraina, ma c'è anche nel Medio Oriente, che comunque in qualche modo ci riguarda. Ci sono crisi, c'è la crisi nel Mar Rosso degli Houthi. La verità è che in questo è un momento difficile, un momento in cui serve buona diplomazia, serve anche coraggio, serve l'Europa. Io, come dico sempre, l'Europa dovrebbe fare poche cose ma importanti. Ecco, per esempio questo dovrebbe essere un attore geopolitico, dovrebbe fare ciò che le singole nazioni da sole non sono in grado di fare al meglio. In questo assenso l'Unione Europea purtroppo invece fa esattamente l'opposto, invade le competenze dei singoli stati nazionali laddove i singoli stati nazionali invece possono fare meglio dell'Unione Europea. Però ecco, invece la politica estera è proprio il terreno di elezione dell'Europa che noi vogliamo.
Tutti uniti verso una stessa direzione, quindi.
Esatto, verso una questione di sicurezza comune che passa attraverso una politica estera comune.
E c'è un altro tema ovviamente importantissimo, che è quello della crisi climatica, riguarda tutti. Secondo lei ci sono margini per un tema così universale affinché si possa trovare un punto di caduta? Qual è la sua posizione?
Beh, il punto è intanto la reciprocità, perché purtroppo la crisi climatica non è determinata dall'Unione Europea e neanche dall'Italia, che come ben sappiamo ormai sono assolutamente marginali in termini di emissioni di gas climalteranti. Purtroppo invece il resto del mondo se ne frega, in particolare se ne frega la Cina, che approfitta delle scelte europee per avvantaggiarsene in termini di competitività industriale e devastando l'ambiente, perché poi è una cosa che spesso non si considera, che c'è un lato oscuro della transizione verde ed è quello che riguarda per esempio l'estrazione delle materie prime. Ed è una cosa davvero orribile, perché si tratta di interi territori che vengono devastati ma di cui nessuno parla. Ecco, noi vorremmo reciprocità, vorremmo anche un po' di buonsenso, vorremmo anche difendere il principio di neutralità tecnologica, che sembra una cosa difficile ma in realtà è semplice, vuol dire condividere l'obiettivo ma lasciare libere le nazioni di stabilire il modo per raggiungere quell'obiettivo e non imporre alle nazioni anche il modo in cui lo devono raggiungere. E questo è per noi lo sviluppo sostenibile.
Legato sempre al tema ambientale rientra anche un altro tema che le è molto caro, che è quello dell'agricoltura.
Beh sì, perché purtroppo a Bruxelles, che la natura non sanno neanche dove sia di casa, pensano di dare lezioni di ambientalismo a chi nella natura ci vive e ci lavora magari da secoli, da generazioni, come gli agricoltori ma anche come gli allevatori, come i pescatori. Ed è stato un continuo in questi anni, regolamenti e direttive che andavano a colpire queste categorie di lavoratori, talvolta regole surreali che per noi, che peraltro veniamo dalla provincia di Latina, ancora più surreali, perché per esempio quando sento dire che bisogna fermare le idrovore e ritornare alle paludi, beh, io non penso che questo sia lo sviluppo a cui deve tendere l'Europa. Penso che questa sia una follia che va respinta, perché evidentemente loro non sanno lo sforzo che ci è voluto per trasformare una terra di morte in una terra meravigliosa di vita, di una terra fertile, la terra più fertile probabilmente d'Europa.
Lei ha fatto accenno prima alla crisi, e proprio la crisi generata dalla pandemia prima e poi dalla guerra ha avuto un forte impatto soprattutto sulla popolazione più debole. L'Europa, oltre al PNRR, che cosa dovrebbe mettere in campo secondo lei?
Ma l'Europa deve tornare ad essere se stessa, deve tornare a difendere i principi e i valori che l'hanno definita e deve servirsene come bussola per le scelte del futuro. Le scelte del futuro devono essere orientate a dei valori antichi. Noi siamo conservatori perché intendiamo conservare quel patrimonio che è fatto anche di valori culturali e religiosi, ma nello stesso tempo pensiamo che l'innovazione stia proprio nell'ancorare le scelte del futuro, a qualcosa di solido, di concreto. Noi siamo gente di paese, come mi piace sempre dire, no? E difendo questa mia appartenenza, perché ci aiuta a tenere i piedi ben piantati per terra, mentre a volte a Bruxelles invece la sensazione è che ci siano persone che non hanno, che vivono sulla luna, che quindi vivono una realtà parallela, e le scelte che ne derivano sono scelte figlie di questo problema qui.
Onorevole, in 30 secondi, in chiusura, perché dovrebbero votarla?
Ma è un po' per quello che ho fatto, un po' per quello che intendo fare. Quello che ho fatto, voglio dire, facilmente raddocumentabile. L'ho fatto però da una posizione di minoranza. Quando sono entrato in Parlamento, noi di Fratelli d'Italia eravamo in 5 su 720. Stavolta invece è possibile che i pochi diventino tanti e i tanti diventino pochi. E questo vuol dire anche far dell'Italia non più l'ultimo vagone del treno, ma permettere all'Italia di essere la locomotiva del treno europeo, quelli che decidono la direzione e non devono subirla come è accaduto in questi anni.
Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie, crepi lupo.